Eccoci in diretta questa mattina, sono a Erba, sono a Villa Erba, scusatemi, non Erba, siamo su Cernobbio, a Villa Erba, a Tempaccio, e, però devo dire la verità che almeno ho avuto modo, caro Michele Noviello, il primo ad arrivare qua, a fare un pochino di punto sui giornali. Me li sono letti con attenzione questa mattina, ci sono delle cose molto divertenti sui giornali, quindi vi dico subito i primi due temi, smarchiamo i due temi internazionali. Il primo è Israele che va avanti. E il secondo ovviamente sono le questioni che riguardano Kiev. Su Israele che va avanti il concetto è molto semplice, ma è abbastanza evidente, cioè tutti quanti i giornali oggi dicono che Bibi Netanyahu sostanzialmente snobba gli inviti che arrivano da Biden e da Macron di smetterla di attaccare il Libano. Devo dire che però Macron e Biden sono gli stessi che invece continuano a dire a Kiev di continuare ad attaccare, fornendo loro missili anche a lunga gettata, la guerra in Russia. Non che le due cose siano esattamente uguali, però evidentemente c'è un punto di vista diverso, un po' più guerrafondaio, mettiamola così, indipendentemente da giudizi di valore in Europa, un po' meno in Medio Oriente. Non è che ci sono sulle due... su due fronti internazionali, non è che ci sono grandissimo Pier Bonora, vedo l'unico che scriveva di elettrico e di auto elettriche sul giornale appunto in maniera intelligente quando tutti quanti avevano la sbornia dell'elettrico. Uno di questi è certamente Pierluigi Bonora, che continua a scrivere dalle sue associazioni. Però il punto fondamentale è che sulle vicende sia in Medio Oriente sia su Kiev non ci sono delle grandissime novità, nel senso che a Kiev sembra che in questo momento si stiano mettendo d'accordo per fornire dei missili a lunga gittata, quindi quelli che potrebbero essere anche offensivi a Zelensky, dopo la visita di Zelensky all'ONU, e questa roba qui evidentemente anche all'Italia crea qualche imbarazzo. Sembra, secondo i giornali, che la Meloni ad esempio abbia espunto da un comunicato ufficiale il fatto che l'Italia era d'accordo su questa operazione. Poi andiamo avanti. Sulla questione invece israeliana, beh, c'è una cosa veramente divertente. Sono le botte che si stanno dando Travaglio e Giuliano Ferrara. Devo dire la verità, Giuliano Ferrara fa un articolo stupendo per come scritto, incazzatissimo contro Travaglio, che dice quel giornale di merda, solo che lui lo scrive molto meglio di come lo dico io, cioè Il Fatto, celebra i 15 anni della sua nascita, 15 anni di nascita, di giustizialismo, eccetera, con delle vignette da Terzo Reich alla carbonara, perché in realtà fanno delle vignette in cui parlano, insomma, delle vignette molto forti. Il punto fondamentale è che, come voi sapete, da queste parti si pensa che la satira, e non solo la satira, la libertà di parola sia totale, quindi uno tutto sommato possa dire delle cose tremende. Quelli di Charlie Hebdo hanno pagato con la vita quello che loro hanno scritto, poi alcuni li hanno criticati, altri no, i musulmani fondamentalisti li hanno ammazzati, come vi ricorderete, e l'antisemitismo che passa per le vignette, accusa di Ferrara, viene ribaltata da Travaglio, che oggi scrive un pezzo incredibile in cui ricorda una scena dell'82, sai, scena dell'82, anch'io forse, no, io comunista mai, però magari nell'82 anch'io ho fatto qualche casino, non lo so, comunque una scena dell'82 in cui un giovane Giuliano Ferrara se l'è presa, all'epoca ci fu la strage di Sabra e Shatila, per la verità con gli israeliani, in quel caso l'esercito passivo, non autore di quella strage, e Ferrara, giovane funzionario comunista a Torino, si sarebbe opposto con tutte le sue forze a un concerto che stavano facendo pro Israele a Piazza San Carlo, e ne avrebbe combinati tutti i colori, dato un cazzotto all'uno, eccetera. E questa storia dell'82 la ricorda Travaglio per sbatterla in faccia a Ferrara, che dice: a me mi dici di antisemita perché facciamo delle vignette, guarda che cos'eri tu nell'82. Devo dire che La risposta non è all'altezza dell'accusa, perché quello che era il pezzo di Ferrara parte dalle vignette che lui considera antisemite. Io penso che le vignette in realtà possono essere anticristiane, antisemite, antimusulmane. È molto difficile dare un confine alle vignette. E dall'altra parte, però, Ferrara racconta, insomma, questo esperimento di questo quotidiano che in 15 anni non ha fatto altro che essere la voce delle procure e del giustizialismo più assetato, cosa evidente che tutti quanti noi ben conosciamo. E questa battaglia tra Ferrara e Travaglio, che mi vede evidentemente dalla parte di Ferrara, perché qualcuno mi ha chiesto: ma con chi stai, con Ferrara e Travaglio? Guardate che io su questo, come possiamo dire, sono cane cane, gatto gatto. Cioè, voi pensate per un solo secondo che un cuoco di questa zuppa possa non stare con Ferrara? Io, a differenza di Ferrara, io sto con lui anche quando Ferrara dice le cazzate, perché Ferrara poi fa tutto quanto è sofisticato, eccetera. No, io sto con lui anche quando dice le cazzate. Secondo me, e criticare una vignetta è una cazzata, ma il contesto in cui lui critica queste vignette, cioè di un giornale micidiale, giustizialista, è incredibile. Tra l'altro, oggi Travaglio riesce a scrivere nel suo fondo, riesce a scrivere nel suo fondo di oggi, che Bibi Netanyahu ha sterminato più civili innocenti che l'OLP, Hamas ed Hezbollah messi insieme. E allora voi capite che il punto di vista di Travaglio, che si lamenta e piagnucola perché Ferrara lo attacca, beh, è un punto di vista molto poco condivisibile dal cuoco di questo zuppo. Ma come si fa a dire che ha sterminato più civili innocenti che OLP, Hamas ed Hezbollah e Bibi Netanyahu? Come si fa a non aver capito quello che diceva Sinwar e il vecchio capo di Hamas, che diceva che a Gaza si devono mettere i civili e quanti più civili muoiono vicino agli obiettivi militari oggetto delle attenzioni di Israele, tanto meglio è, perché l'Occidente così si spaventano? Ve la ricordate questa vicenda, cioè che vengono usati i civili come scudi umani? E questa cosa non la dicono i giornalisti oltranzisti, diciamo filo-sionisti, come direbbero i comunisti, ma lo dicono esattamente gli esponenti di Hamas, che vogliono i civili vicino agli asili, agli ospedali e alle scuole, di modo che ci siano vittime collaterali per cui loro possono farne un caso internazionale. Questa bestialità non la fanno gli israeliani, la fanno questi terroristi di Hamas. A proposito di terroristi di Hamas, oggi mi sembra che ci sia sul foglio questo racconto della vicenda del 7 ottobre, di un documentario fatto del Festival Nova, vi ricorderete, dove hanno ammazzato i ragazzini al Festival Nova il 7 di ottobre, e non sono riusciti in questo documentario che fa la BBC a definire quelli di Hamas come terroristi. Voglio dire, va bene tutto. Cioè, gli ebrei fanno il genocidio, sono filonazisti, ammazzano i civili, eccetera. Ma almeno consideriamo Hamas terroristi, almeno, no? No? Per essere un po' equilibrati, se no proprio non mi sembra che ci sia nessun tipo di equilibrio in questa analisi. Va bene, arriviamo a casa nostra. A casa nostra succede una cosa stupenda, ma stupenda, stupenda. Allora, voi dovete pensare che negli ultimi 6 mesi hanno rotto i coglioni a questo governo dicendo: ah, Salvini di qua dice una cosa, San Giuliano dice l'altra, questo governo non è unito, è un casino questo governo, stanno litigando, Salvini dice una cosa, quell'altro sulle armi di Kiev, Salvini si mette il borsello, invece la Meloni si mette le borse di Hermès, Tajani invece finalmente ha trovato i jeans di SEAS. Trovano qualsiasi scusa per dire che non vanno d'accordo quelli del governo, no? Ci hanno fatto due coglioni così sul governo che non è unito. Cosa succede? Che devono nominare i consiglieri d'amministrazione della RAI. I consiglieri d'amministrazione della RAI sono un botto, e per la riforma di Renzi, non della destra, la RAI è sostanzialmente controllata dalla politica e dal Parlamento, che nomina questi consiglieri d'amministrazione. Gente che ha 50-60 mila euro, immagino, all'anno di gettone, penso, uno stipendio che netto, vogliono dire 2 mila euro al mese, 2024, sì, 2-3 mila euro al mese. Non stiamo parlando dei milioni di euro che si prendono i manager italiani per sbagliare tutto quanto come su Stellantis. Gente da 50, un posto da 50-60 mila euro all'anno, ma con un grande potere, perché si pensa che il consiglio d'amministrazione del RAI possa decidere: adesso metto questa ballerina, adesso ho messo questo flauto, porro, lo faccio venire o non lo faccio venire. La RAI quindi è in realtà non importante perché per quello che sono nel consiglio di amministrazione, ma per il potere che si pensa si attribuisca ai poteri ai consigli di amministrazione. Allora tu pensi che c'è una commissione di vigilanza guidata dai grillini che vedranno da una parte il governo nominare i suoi e da parte l'opposizione nominare loro. Il governo tranquillo, perfetto, si è nominato i suoi, dicevano che litigavano al governo, poi tra l'altro quelli nominati al governo hanno più peso perché sono quelli che avranno la maggioranza nel consiglio di amministrazione e potranno fare le nomine, potranno fare le loro lottizzazioni della minchia. Quelli dell'opposizione sono lì, si immagina, per fare l'opposizione. Quelli dell'opposizione, sostanzialmente PD, Movimento 5 Stelle e AVS, che cosa fanno? Litigano. Io la trovo una cosa stupenda. Questi hanno rotto le balle sui loro giornali per anni, per mesi, sul fatto che la maggioranza è divisa e la maggioranza vota compatta su tutto. Loro che devono votare sti posti di sottogoverno all'interno del Consiglio di Amministrazione RAI se prendono a corcata Mattown, che non vi potete neanche immaginare, ma proprio a cazzottoni, pom pom pom. AVS nomina come consigliere d'amministrazione l'ex portavoce della Boldrini, fantastico, bravissimo peraltro, e invece il Movimento 5 Stelle nomina l'ex consigliere Di Maio, che non si chiama Di Maio, ma che non si chiama, non è Di Maio di Di Maio, ma è l'ex che consigliere sempre dei Grillini, quindi Grillini e AVS nominano i loro consiglieri, il PD non nomina nessuno e non vota questo consiglio d'amministrazione. Allora io voglio chiedere a tutti quanti voi, ma di che stiamo parlando? Ci hanno sbomballato le palle per le nomine che avrebbe fatto San Giuliano all'Ales, che come racconta ieri in un pezzo straordinario il Foglio, non conta una ceppa. Adesso l'Ales, un'azienda controllata dal Ministero della Cultura, sembra una cosa fenomenale. Questi invece, quando si tratta della RAI, che fanno? L'ex portavoce della Boldrini, l'uomo amico dei Grillini, quell'altro, gli altri pure uguale, non è questo, ma il punto sostanziale è che il centro-sinistra o la sinistra una cosa doveva fare all'opposizione, essere unita contro sto governo. Quando si tratta delle nomine, pam, si dividono, si ammazzano, si prendono a corcate in faccia. È morto il campo largo, ma se uno vorrebbe fare toc toc, ma quando cazzo è esistito sto campo largo? Non vanno d'accordo su Kiev, non vanno d'accordo su Israele, non vanno d'accordo sul Jobs Act, cioè soltanto Renzi che prova a cercare di mettere uno scudo alla sua incapacità di trovare voti, pensa al campo largo, ma il 99% delle persone sa perfettamente che non vanno d'accordo su nulla. L'unica cosa su cui vanno d'accordo è che deve cadere il governo Meloni. Mi sembra di aver letto recentemente qualcuno di loro che diceva il governo Meloni sta cadendo. Sì, può essere che cade il governo Meloni, ma se cade il governo Meloni me dovete spiegare quali sono gli scappati di casa, su che cazzo si mettono d'accordo. È una cosa incredibile. Quindi alla RAI si sono messi tutti quanti per affari loro. Allora io vi chiedo, ma secondo voi quanto durerà l'alleanza di questi, ad esempio in Liguria? Domanda che si fa il Foglio di oggi. Ma Orlando, che è il candidato unico in Liguria, quanto potrà durare? Io dico che le cose sono diverse, perché vedete, il punto fondamentale è che in Rai c'erano due posti e ci sono tre partiti, PD, AVS e Movimento 5 Stelle, mettiamola semplice. In Liguria, Orlando, il candidato di tutti, e poi ci saranno posti per tutti quanti. Il problema delle opposizioni è quando ci sono pochi posti da spartirsi. Se ce ne sono pochi, litigano. Se ce ne sono tanti, un accomodamento si trovava. Perché secondo voi se avevano tre posti in consiglio di amministrazione, ne mettevano uno del PD, ne mettevano uno dell'AVS, ne mettevano uno del Movimento 5 Stelle e avevano stravinto. Il problema è che questi fanno i moralisti, ma sono moralisti di sta ceppa. Mancava un posto nel consiglio di amministrazione RAI, cioè quello del PD, se no si mettono tutti d'accordo, ma figurarsi. Nel frattempo il quotidiano nazionale oggi dice che ci sarà un decreto oggi sui migranti e sul lavoro, perché oggi ci sarà un decreto sul click day e sulle quote d'ingresso dei migranti in questo paese. E sul fronte dell'immigrazione c'è da segnalare una telefonata di cui parlano tutti i giornali tra il ministro, tra il presidente italiano Meloni e il premier, il cancelliere tedesco Scholz, in cui la Meloni dice va benissimo chiudere le frontiere, te pareva, è ovvio che la Meloni non possa dire altrimenti, ma dice la Meloni, però certo non ci riprendiamo gli immigrati che sono arrivati in Germania e che vogliono ritornare in Italia. Nel frattempo succede una cosa che non vi... Tengo una proposta di legge per far pagare i sindacati le giornate di sciopero che curano, giuro che ci partecipi agli scioperi, sia retribuito da chi toglie il lavoro. Vabbè. Vi volevo segnalare che dal punto di vista finanziario è successa una cosa pazzesca ieri, cioè la Cina ha detto che metterà un botto di liquidità ancora sul suo mercato e soprattutto la Cina ha detto che le banche verranno aiutate e ci sarà liquidità quindi che arriverà al sistema bancario. E allora a quel punto i mercati sono balzati in alto, ma la cosa stupenda di questa vicenda è che i mercati cinesi sono balzati in alto e in Europa che cos'è che è salito? Il lusso, cioè tutte LVMH, il mitico Moncler, sono ben contento dell'azienda di Ruffini che ha guadagnato in borsa ieri, così come ha guadagnato LVMH e tutti quanti i titoli diciamo del lusso, perché alla fine la Cina è sì grandi fabbriche, poca tecnologia, ma è anche soprattutto un mercato di 100 milioni di persone che con un po' di soldi vengono a comprare la grande Made in Europe che si chiama lusso. E ieri il mercato del lusso ha fatto sì che crescesse un botto in Europa. Italia è un pezzo che mi è molto divertito oggi perché è un pezzo fatto da Valerio Manfredi e Luigi Malnati che hanno scritto un libro su una delle cose che io ho sempre adorato, cioè la storia greca e la storia romana, ma soprattutto quella greca, l'Odissea, l'Iliade, e l'idea che l'Italia non è nata nel 1870, non è un'espressione geografica, mi sembra che fosse Metternich che diceva che l'Italia è un'espressione geografica, l'Italia ha le sue radici nella storia pre-greca o greca in cui raccontano bene in questo libro Valerio Manfredi la grande mitologia aveva creato questa idea non di espressione geografica, di vera e propria nazione, quando le nazioni evidentemente ancora neanche si potevano immaginare, e in cui per esempio al periodo degli Etruschi si era creata una comunità che coincideva proprio con l'Italia geografica di cui fino al 1870 non abbiamo avuto contezza. Molto divertente, cioè un bel libro che vale la pena di leggere. Vi ringrazio tutti quanti per gli auguri, e oggi è il mio compleanno, come vedo che tutti quanti non vi è sfuggito, quindi mi avete fatto un botto di auguri, adesso tra poco vado a lavorare e poi mi faccio forse qualche regalo e oggi c'è una bellissima pagina, devo dire a proposito di auguri, di una fica vera, non il sottoscritto, di una che si merita gli auguri, che è la Bardot, il massimo, il top dell'universo femminile, che domani, non oggi, compie 80 anni, 90 anni scusatemi, e che dice non ho per niente paura di invecchiare. Vabbè, comunque grazie a tutti quanti, qui Elisabetta Bernard Figuet, Nicola Sboccia, la grande Bernard Figuet, quella è roba che mi fornisce ovviamente Giorgio Tocchi, e veramente grazie a tutti quanti voi per gli auguri che mi state facendo, e noi ci vediamo con la zuppa di domani.